Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 257 del Pointer Podcast. Io sono Luca e stasera con me c'è Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao Luca.
Ci troviamo a registrare dopo aver saltato forse una settimana, ma va bene. Cioè abbiamo avuto un po' di impegni nei giorni scorsi. Tra l'altro c'era anche il PyCon, come al solito, conferenza bellissima con ospiti che sempre di eccezione. È cambiata la città, era Bologna stavolta, ma la qualità dei talk non è diminuita. E anche lì ho tra l'altro fatto un talk che poi magari quando sarà su YouTube lo metteremo nelle note della puntata se qualcuno è interessato, visto che avevamo parlato qualche tempo fa di Federated Learning. Anche al podcast il talk è stato proprio su quello, quindi magari può essere interessante. Ma prima di iniziare la puntata, di nuovo vi ricordiamo come supportare il Pointer Podcast. La cosa più semplice che potete fare, e non vi costa nulla, è iscrivervi alla nostra Pointer Chat, è la nostra chat su Telegram, e trovate il link nel note della puntata. È una chat in cui con molta tranquillità comunichiamo un po' con le persone che ascoltano il podcast. Si è creata insomma un po' una diciamo un giro di persone che ormai scrivono abbastanza frequentemente, senza essere troppo, diciamo, senza troppo spam. E ogni tanto, come succede per esempio per la puntata di oggi, ci arriva anche da lì proprio un suggerimento di un argomento da toccare, che sarà l'ultimo di cui parleremo durante questa puntata, ovvero il modo in cui l'utilizzo delle AI sta avendo un impatto positivo o negativo, lo vedremo dopo, sul mondo della ricerca e sul mondo della pubblicazione dei paper principalmente. Prima di arrivare a quello però, io passo subito la parola ad Alessandro, perché ci vuole parlare un po' di alcune funzionalità di OpenAI, in particolare gli operator.
Sì, Luca, allora, ancora non ho avuto modo di provarlo, ma stavo un po' leggendo in giro come funzionava questa modalità. Per chi non lo sapesse, Operator è una nuova funzionalità di offerta OpenAI soltanto in preview per coloro che hanno l'abbonamento Pro di GPT e non Plus, quindi diciamo di sborsare un po' di soldini per provarlo. Però l'idea di questa modalità operator, chiamiamola agente operator, è quella che ti permette, diciamo, gli dai un prompt, ok, e lui naviga internet cliccando i bottoni sull'interfaccia grafica per raggiungere lo scopo che gli hai detto nel prompt. Per fare questo utilizzano GPT-4 per utilizzare le sue capacità di visive e anche la parte di reasoning. Chiaramente qui l'idea che affrontano è di dire: io navigo la pagina web facendo uno screenshot alla pagina e poi attraverso il reasoning di GPT-4 io vado a identificare qual è la parte della pagina o dell'interfaccia grafica che devo cliccare per andare a continuare, per cercare di arrivare in fondo al mio task. Definiscono gli operator come un QA o CUA, ovvero che è un acronimo per dire Computer Using Agent, ovvero infatti un agente che è in grado di interagire con le interfacce grafiche di dispositivi. Stavo guardando anche online una demo di coloro che hanno potuto provare questa funzionalità, e il prompt che davano ad esempio era quello di andare all'interno di Wix Studio, che è Wix, per chi non sapesse, è una sorta di WordPress, ce la possiamo immaginare, e quello che dicevano era, il prompt era: loggati in Wix Studio e vai a pubblicare il blog post che ho attualmente messo nei draft del blog che devo poi piano piano sbloccare e rendere pubblici. E si vede che inizialmente questo prompt viene quindi, diciamo, apre il browser, naviga su Wix Studio, e chiaramente lì c'è una cosa iniziale non triviale, ovvero che ti chiede l'username e la password. Quindi ogni volta che Operator si muove verso un sito e vede che c'è un login, lui ti dice guarda, devi loggarti, e ti dice ti vuoi loggare con Google, ti vuoi loggare con quello che vuoi, e una volta passato, ogni volta che gli dai questo, il feedback, quindi gli rispondi come ti vuoi loggare, lui passa al passo successivo e vediamo che effettivamente sta navigando all'interno della pagina web fino ad arrivare a pubblicare il blog post. Allora, questa cosa io la trovo veramente fuori di testa, un po' perché chiaramente possono immaginare un botto di possibili applicazioni. Ad esempio, mi sto immaginando se voglio mandare dei messaggi su LinkedIn alle persone che conosco, quello che posso fare è fare un prompt stupido dove gli dico guarda, manda a tutte le persone che sono all'interno della mia lista di contatti questo messaggio. E prima, magari, se tu eri un programmatore e ti sei sbattuto nel connetterti con l'API di LinkedIn, magari riesci anche a fare questa roba in modo programmatico, ok? Però con la modalità Operator in realtà abbassa questo livello d'ingresso, permettendo un po' a tutti di poter fare questa cosa. Inoltre, l'altro aspetto che secondo me non è per niente scontato è che secondo me stiamo sempre più andando verso la direzione del non ho più bisogno di rapportarmi con un'interfaccia grafica. Nel senso che io posso andare a scrivere un prompt, scrivere vuol dire che posso anche in realtà dettarlo, e lui mi fa tutte quelle operazioni che tipicamente in realtà erano prima fatte attraverso un mouse. Ora sembrerebbe, sicuramente per alcune cose rimarrà, però per tante altre puoi andare a eliminare questo, eliminare ulteriormente altri device, quindi il mouse, la tastiera. E niente, io sono veramente innamorato di questa cosa, anche perché contemporaneamente in questi giorni stavo cercando di diciamo scrivere un programma che permettesse di andare a diciamo navigare dei siti web alla ricerca di specifiche informazioni. I siti web non erano tutti coerenti tra di loro e volevo cercare di trovare una strazione affinché potessi recuperare le informazioni di questi siti web senza essere senza dovermi agganciare necessariamente a dei tag HTML. Quindi l'idea era proprio andare a scrivere un agente che ci avesse vision skills, e facevo esattamente uno screenshot della pagina per poi andare a identificare le informazioni rilevanti e estrapolarle per poi mettermele da parte. E dico questo perché lo sto facendo e non è triviale, non è facile da fare, e Operator in realtà risolverebbe esattamente questo tipo di problema senza dovermi far ammattire più di tanto.
Non hai provato a vedere se ci sono dei, e credo ci siano in realtà progetti anche su GitHub che fanno ti fanno diciamo quello che faceva Manus AI, ma lo fanno in locale, c'è proprio un progetto open source che ho visto, che l'avevo visto su GitHub qualche giorno fa, e dovrebbe essere qualcosa di simile a quello che Manus AI ha fatto, ma a quanto pare non so poi a che livello è arrivato di diciamo Manus AI, se è effettivamente stato, diciamo, se è in produzione, se viene venduto, quello che è, però ho visto che c'era un'alternativa open source.
Ok, ma
ora se la ritrovo la mando, però non
era quella che mi avevi girato, Tabily?
No, quella era l'app per navigare, mentre invece questo era proprio non riesco a spiegartelo bene, però era è un'alternativa a Manus, nel senso che c'avevi questa gente che faceva varie cose all'interno del computer. Ora se riesco ritrovo il link nel frattempo, che magari parliamo del prossimo argomento, così facciamo un follow up in real time e lo mettiamo poi anche nel dato della puntata. Tanto sul prossimo argomento io posso dire soltanto che ho fatto un po' di prove dopo che tu me ne hai parlato non ha mai funzionato. Tu invece sei stato più testardo, hai insistito e siamo riusciti oggi a farlo funzionare, però io non ho troppi feedback perché non l'ho usato molto poco, mentre tu invece c'hai più feedback perché mi sembra di aver capito che ci hai perso un po' più di tempo di me.
Allora, tra l'altro mi allaccio esattamente diciamo all'argomento precedente perché non so come attaccare, diciamo, questa cosa, però da quando, diciamo, non so quando è che se ne parla, forse se ne parla anche in una puntata del podcast della modalità agentic di GitHub Copilot.
Credo che forse nell'ultima volta era quando abbiamo registrato l'ultima puntata, era proprio il giorno in cui avevamo scoperto, cioè no, nel senso, avevamo capito che esisteva e ci avevamo giocato un po' e poi non mi sa che l'avevamo nominata, sì. Comunque ho trovato il progetto.
Come si chiama?
Agentic Seek Private Local Manus Alternative. Ora te lo mando, poi lo mettiamo pure nella puntata.
Così almeno guardo un pochino. E allora, a parte questo che... diciamo da quel momento lì anch'io ho iniziato un pochino più a spipolettare con la modalità agentic di GitHub, insomma di Copilot, e ho trovato gli stessi limiti che mi raccontavi te, cioè nel senso che se tu c'hai un progetto diciamo già avviato, magari un pochino più complesso, e gli fai fare alla modalità agentic di Copilot delle modifiche, si tende a perdere. Questo è quello che ho visto, e avevo iniziato proprio a provare a fare dare un prompt a modalità agentic per sviluppare un vision agent che andasse a fare gli screenshot a una pagina e mi diciamo identificasse le informazioni chiave, però non riuscivo a farlo. Cioè, per cose stupide si bloccava, poi principalmente un altro problema che vedevo è che le risposte che arrivavano dal terminale spesso non le capiva, o comunque pensava fossero che il terminale dicesse questa roba non sta eseguendo nel modo corretto, invece stava eseguendo nel modo corretto, quindi vabbè, un casino. Questo per dire che a un certo punto è arrivata una persona che ci ha detto: guardate, la modalità agentic di Copilot è molto figa, ma siete 6 mesi indietro rispetto a quello che attualmente si fa davvero in certi posti, e è l'utilizzo di questo plugin che si chiama Rucode, gratuito, che uno può installare su, infatti, VS Code. E questo plugin ci tengo a parlarne perché quando uno lo installa è, diciamo, molto simile a quello che ti offre la modalità di agentic di Copilot, ma ci sono delle differenze che in realtà danno anche dei risultati nettamente migliori. In particolare Rucode ha sempre questa modalità chat con cui ci parli, ma hai diversi agenti. In particolare ciascun agente, gli agenti che sono, diciamo, messi di default sono il coder, quindi quello che scrive codice, l'agente scrive codice, l'agente che invece si chiama l'architetto, poi diciamo l'agente che si occupa del debug, l'agente che si occupa del diciamo a cui puoi fare delle domande, e poi l'agente orchestrator, e tutti loro in qualche modo collaborano sotto la coordinazione dell'orchestrator per soddisfare il prompt che gli è dato. Quindi supponiamo che uno vuole dare un prompt molto complesso o comunque diviso in più step. Quello che succede è che uno parte nella modalità orchestrator, alla quale una cosa importante: a ciascun agente uno gli può pluggare un LLM diverso. Quindi all'orchestrator potrebbe aver senso dargli un LLM con reasoning che gli permette di andare a dividere il macro prompt in subtask, e sapere qual è l'agente che sarebbe più opportuno, al quale sarebbe più opportuno dargli quel task. Quindi, ad esempio, supponiamo che c'hai questo prompt che gli hai dato te, divide il prompt in 5 principali task, e il primo task magari è quello di invocare l'architetto per dare una struttura generale al codice. Quando viene interrogato l'architetto, la cosa ganza è che nella chat viene anche rappresentato un diciamo quale sarebbe un diagramma che rappresenta il flusso del codice che dovrebbe essere eseguito per implementare il tuo prompt, quindi da una struttura generale della tua idea, e poi la passa al coder, l'agente coder, che si occupa invece di andare a scrivere effettivamente il codice. Avendo tutto questo contesto, il coder va, diciamo, a scrive il codice, ok, fa quello che deve fare, e quando arriva in fondo e tu sei soddisfatto del risultato, ti dice task completato e torna al livello sopra per continuare a fare l'altro task, e continua così finché non esaurisce tutto il prompt. E allora, inizialmente mi ha fatto un po' incavolare questa cosa di Rucode, perché lo stavo facendo girare su degli LM locali utilizzando Llama, e mi si schiantava, mi dava degli errori, non riuscivo ad andare avanti. Per risolvere questo problema, magari qualcuno ha avuto lo stesso, diciamo, basta andare a cambiare un'impostazione che riguarda il tempo tra tue chiamate API successive al tuo modello. In realtà inizialmente c'avevo questo timer scrittato a 0, mettendolo a 2 è incominciato a partire tutto e riesce a fare tutto in modo buono. Ancora devo sempre stressarlo, perché gli ho fatto fare della roba, mi ha soddisfatto, ma credo che con il tempo riesca a capire meglio come interfacciarmici per ottenere risultati migliori. E
volevo aggiungere una cosa, perché non so se l'hai detto.
Sì.
Hai detto dei modelli locali, però la cosa che secondo me è ancora più interessante è che puoi, se vuoi, usare i modelli locali, puoi utilizzare le API dei vari modelli, quelli di OpenAI, Anthropic, Google, chi più ne ha chi ne metta, ma c'è anche la possibilità di utilizzare le chiamate ai modelli di Copilot. Quindi se voi già avete l'abbonamento a Copilot, per esempio, e è il nostro caso perché appunto abbiamo Copilot, noi tramite Rucode in realtà possiamo utilizzare le chiamate ai modelli che sono dentro Copilot, perché Rucode, diciamo, intercetta, in qualche modo utilizza le chiamate che fa Copilot, e questa è una cosa molto utile, perché non c'è necessità di avere un abbonamento in più o chiamare delle API in più, quindi spendere, diciamo, soldi in più oltre a quelli che già magari sono stati spesi con Copilot. E questa secondo me è una cosa ottima. Io l'ho provato così oggi. Non so, tu alla fine avevi provato con modelli locali e con questo, giusto?
Esatto, allora ho provato con i modelli locali, chiaramente la risposta era più veloce, però a un certo punto mi si è creato un altro problema, ovvero che diciamo, le chiamate al modello locale non mi davano degli errori a un certo punto, non so come mai, e ora devo capire come debuggarlo. Quindi sono passato ai modelli, quelli offerti da Copilot, e comunque vanno bene e meglio rispetto alla modalità agentic di Copilot. Questo
domani la proverò in maniera più, diciamo, estensiva. Vorrei provarla un po' e vedere se effettivamente migliora alcuni dei problemi che c'erano con Copilot, che erano quelli che hai evidenziato tu, cioè che dopo un po' arriva a un punto in cui deriva, inizia a fare cose che non dovrebbe.
Sì, sì. Comunque non... cioè, come voglio dire che ci tengo a dire che insomma, questa roba qui è fuori di testa. Come dire, non so quali sono le parole giuste, però vorrei dire che da quando è uscito Agentic di Copilot, non so quando è che è stato reso disponibile su VS Code, però sicuramente...
A febbraio forse.
Okay,
cioè nella preview, però, nella preview era febbraio.
Ah, nella preview, ok, quindi in realtà con la preview non c'era, però sostanzialmente doveva essere una cosa che... dovevo sapere, cioè dovevo sapere ancora prima rispetto a scoprirla così, secondo me, dal mio punto di vista, no? Perché...
Purtroppo sì, hai ragione, stavolta ci siamo fatti un po' fregare, nel senso non abbiamo... cioè avremmo dovuto vedere prima sta cosa, è vero.
Sì, sì. Siamo in ritardo di qualche mese. E
però
c'è
meglio
gente che ancora...
Esatto,
c'è ancora gente
che
c'è sempre... Sì, c'è gente che c'ha sempre gli occhi chiusi, purtroppo, su questa cosa e non se ne rende conto. Cioè, questa roba la voglio alzare ancora di più. Ci sono state tante rivoluzioni industriali, probabilmente questa qui è l'inizio di una nuova. Cioè, non la tocco piano perché è fuori di testa quello che potenzialmente fra 6 mesi uno potrà fare con questi agenti. Cioè, completamente roba inaspettata, ho difficoltà anche a pensare quali saranno poi gli impatti sulla società, onestamente.
Sì, guarda, allora, visto che ho detto questa cosa, non ho letto tutto quello che hanno detto i vari CEO dei vari Anthropic, OpenAI, perché negli ultimi giorni so che hanno detto hanno fatto un po' di previsioni, hanno detto che, per esempio, Dario Amodei di Anthropic, mi sembra che sia stato lui, ha detto tipo, alcuni lavori tra qualche anno, anzi tra breve, spariranno perché questi modelli saranno a livello di persone che facevano quel tipo di lavoro e probabilmente non ci avrai più bisogno di farlo a mano, lo farai con un agente, con un LLM. La cosa che però dice, è stata detta in un TED Talk, adesso non mi ricordo bene, aspetta che lo ritrovo subito.
Quello che ci hai girato, vero, sulla
quello
chat.
Che vi ho girato, esatto, era il TED Talk di...
Te lo becco in qualche modo, comunque era Google.
Era il TED Talk di, sì, esatto, di Eric Smith. Di Eric Smith, che il titolo del TED Talk è The AI Revolution is Under Hype. Perché is Under Hype? Perché secondo lui, appunto, diciamo, ancora non siamo in realtà, molte persone ancora non hanno capito davvero qual è la rivoluzione, dove arriverà la rivoluzione. Nella parte finale, però, proprio negli ultimi minuti, dal minuto 23 in poi, le cose che secondo me sono quelle che noi abbiamo anche varie volte già detto in realtà qua in qualche puntata, e che forse hai detto anche tu adesso, nel senso, più o meno il senso era quello. Lui dice, non è la persona in sé che verrà sostituita in senso stretto, nel senso che non avremo più bisogno di persone che lavoreranno, ma la persona che deciderà di non adottare in qualche modo l'AI nel suo lavoro verrà invece sostituita, sorpassata, usate il verbo che preferite, da chi invece adotterà l'AI in questo modo e diventerà quindi più produttiva, in teoria, almeno queste sono le aspettative. Nel lungo periodo, il programmatore che decide di non adottare Copilot, che non decide di adottare l'AI nel suo lavoro, che non decide magari di adottare modalità agente o qualsiasi altra cosa che potrebbe uscire, perché potrebbe essere anche che magari tra 2 mesi c'è qualcosa di nuovo e magari eviteremo di perdercelo, di accorgerci dopo 6 mesi stavolta, speriamo. Ma in quel caso il programmatore che decide di evitare tutto questo probabilmente a un certo punto verrà sostituito dal programmatore che invece ha adottato tutto questo, perché il programmatore che adotta tutto questo forse sarà più produttivo dell'altro. Quindi è un bel intervento, secondo me, lo metto nelle note della puntata e magari se la cosa vi può interessare datevelo a sentire, sono giusto 20 minuti, 25 minuti, gli ultimi sono appunto quelli in cui parla proprio di questo fatto che secondo lui alcune persone verranno sostituite da altre che utilizzeranno l'AI. E credo che in passato ne avevamo fatto un esempio simile, parlando del fatto che quando si parla magari di utilizzo magari dell'AI o di strumenti simili in altri ambiti che non siano quelli necessariamente dell'informatica, nel senso, in quell'esempio, se non ricordo male, l'avevo fatto, era il medico che utilizza magari l'AI per avere un supporto nella decisione, per avere un aiuto in più, magari nell'analisi di un'immagine, di una radiografia ad esempio, quello potrebbe diventare più bravo, comunque magari diventerà più produttivo e sarà migliore nella precisione delle varie diagnosi rispetto al medico che invece decide di continuare a fare tutto a mano o di vedere a occhio nudo magari una radiografia. Questo è, secondo me, quello che molto spesso non passa quando si dice l'AI ci ruberà il lavoro. No, non ti ruberà il lavoro, te lo ruberà la persona che decide magari di usarla e che la usa nel modo migliore, che la usa meglio di te, che la usa sfruttando tutte le possibilità.
Sì, tra l'altro aggiungo due cose. Noi ci diciamo in qualche modo siamo informatici, siamo sempre un po' stati a caccia di capire cosa si muove nel mondo dell'informatica, ma ho sentito due scatti, diciamo, di rivoluzione, cioè da quando sono all'università e faccio informatica, due volte sostanzialmente, una quando c'è stato ChatGPT e una ora con gli agenti, cioè non per sminuire tutte le altre rivoluzioni che ci sono, però ad esempio la blockchain, nonostante ci abbia lavorato, non mi ha fatto questo effetto. Quantum computing, che lo sto facendo ora, è fantastico, ma ad oggi l'impatto non ce l'ha, perché non funzionano i computer quantistici, per quanto se ne voglia dire, super fighi, però oggi quello che fa impatto e puoi mettere in produzione è l'AI, e lo si vede con gli agenti. Tra l'altro, apro la parentesi, è sempre lo stesso discorso che si fa spesso, 20 anni fa o 40 anni fa, quando ci sono stati anche gli winter, degli inverni dell'AI, dove si diceva in realtà questa roba non potrà mai funzionare. Oggi in realtà si vede che funziona e sta avendo impatto. C'è stato un po' di incubazione sempre nel mondo lato della ricerca, e poi negli ultimi anni questa roba è stata portata nel mondo dell'industria, e si vede che sta facendo veramente il panico e sta rivoluzionando tutto.
Sì.
Volevo dire anche un'altra cosa, secondo me non dobbiamo aver paura che questa roba ci rubi il lavoro. Questo è il modo sbagliato di approcciarla. Quello che mi sono reso conto, quando anche, insomma, con Luca stavamo cercando di far vedere alle persone, ehi, guarda cosa fa, in realtà per impressionarle devi farglielo fare a loro, su un task che loro conoscono, perché secondo me se tu non conosci, cioè tu devi possedere il dominio, devi conoscere bene il dominio per poterla utilizzare al meglio. Se tu pensi di poterla utilizzare per, tu magari si occupi, sei nell'ambito di, non lo so, come ti posso dire, fai blockchain, ma a un certo punto vuoi utilizzare gli agenti per fare una roba di intelligenza artificiale, se non conosci il dominio dell'intelligenza artificiale, vai tranquilla che quella roba non funziona, cioè non capisci come mai non funziona, quindi le persone non verranno sostituite. Semplicemente si dovrà lavorare su un livello di astrazione diverso, da scrivere codice, da scrivere codice e pensare a pensare molto, ecco, e sapere bene che cosa...
sì, diciamo che la gente da solo non ti rende magari un esperto di data analysis.
No, assolutamente non... questo è sicuramente oggi no. Ora metto in dubbio tutto, però oggi non esiste questa cosa.
Sì. Allora, visto che abbiamo parlato di RuCode, abbiamo già detto un po' che l'abbiamo provato a usare, che abbiamo provato a usare la modalità agente di Copilot, che abbiamo usato Copilot in passato, e insomma da quello che abbiamo detto penso che abbiate capito che siamo sia utilizzatori, insomma, di queste tecnologie, insomma le utilizziamo giornalmente. Per chi magari non ci conosce, in questo momento siamo entrambi, io sto finendo il dottorato, quindi diciamo che mi occupo di ricerca, Alessandro ha finito da un po' il dottorato e postdoc, quindi anche lui si occupa di ricerca, e volevamo anche in questa puntata rispondere in realtà e fare un po' una discussione, in realtà non è che diamo risposte, perché non siamo l'oracolo che diamo semplicemente la nostra visione su una tematica che aveva portato un po' Carlo Chiena nella pointer chat. Carlo è uno dei nostri ascoltatori più uno di quelli che ci ascolta maggiormente, credo, e è sempre fonte di ispirazione per le varie tematiche che affrontiamo qua al podcast, e lui ci aveva chiesto appunto quale fosse un po', non la nostra opinione, ma insomma di discutere un po' sull'uso dell'AI nello scrivere paper, nel fare ricerca, quindi quali sono poi quali possibili impatti ha questo su la qualità dei paper, sulle politiche delle varie conferenze, come funziona un po' anche quello che facciamo noi, e insomma noi abbiamo scritto alcuni punti che magari ci piacerebbe un po' affrontare durante la puntata, a partire proprio da una cosa che magari forse era più, diciamo, importante da dire fin dall'inizio, nel senso qual è la politica effettivamente delle varie conferenze, perché quando effettivamente uno scrive il paper, in generale, sì, lo puoi mettere online, magari su siti come Archive, che prendono un po' tutto, perché non sono revisionati da nessuno, quindi io posso scrivere un articolo, posso anche riempirlo di cose false, prendo, lo metto su Archive, teoricamente nessuno lo valuta, nessuno mi dice no, questo è sbagliato, qui è sbagliato una virgola, qui non hai citato questo articolo, lo metto lì sopra e lì sopra rimane. Le varie conferenze o i journal in cui invece mandi l'articolo e ci sono delle persone che lo leggono e danno dei giudizi su questo articolo, ti dicono ok, questo è sbagliato, questo vada risistemato e decidono poi alla fine se effettivamente l'articolo passa o meno e va alla conferenza o al journal. Queste conferenze, alcune hanno delle politiche particolari sull'uso dell'LLM, ho visto che alcuni journal ti richiedono di indicare che tu non hai usato AI per la scrittura dell'articolo. Ho visto che invece, per esempio, alcuni, e questo era il caso per esempio di NeurIPS, ti chiedevano esattamente in che modo tu avevi utilizzato le LLM. Quindi c'era una lista di cose che tu avevi, avevi possibilità di scegliere varie possibilità d'uso di queste LLM, quindi ti dicevano per esempio, vabbè, non le usate, preferisco non dichiararlo, le ho usate ad esempio per modificare l'articolo, quindi fare un controllo della grammatica, riscrivere alcune parti, lo usate per fare data preprocessing, lo usate per provare teoremi, facilitare l'esecuzione di esperimenti, cose di questo tipo, che ora qui c'è scritto in realtà che questo era semplicemente per un motivo, diciamo, di statistica, quindi volevano semplicemente capire in che modo le persone avevano usato l'LLM in questi paper. Ora, il fatto qual è? Che probabilmente molti, cioè almeno noi abbiamo risposto in maniera onesta, però potrebbe anche essere che qualcuno dice ok, ma io se scrivo che ho usato l'LLM ovunque, magari potrebbe essere vista come negativa questa cosa. Non so, nelle conferenze che magari dove mandi tu, se hai notato qualcosa da questo punto di vista, qual è la politica delle varie conferenze in termini di uso dell'AI?
Allora, diciamo che secondo me sta cambiando molto. Nel giro di poco tempo si è passato da una fase dove si diceva che dovevi dichiarare di non averla usata, a una fase dove, ok, lo accetto se l'hai utilizzata per rifrasare della roba. Però c'è da dire anche che NeurIPS credo sia stata la prima che ha sempre detto a noi ci va bene tutto, mandateci anche la roba fatta con gli LLM che non ci sono problemi. E questa cosa qui la trovo anche ragionevole, dato che NeurIPS in realtà è, credo sia la conferenza di riferimento di intelligenza artificiale, di machine learning, tra l'altro presidiata da tutte le big tech che stanno chiaramente mettendo un sacco di soldi e investendo un sacco in questi modelli. Quindi
sì, non so le altre se avevano qualcosa di simile, quindi io l'ho visto qui, però poi
Sì, no, ma tra l'altro ora vedevo lo screen che hai messo nelle note, diciamo, nella nostra scaletta interna, e tra le cose c'è data processing and filtering, cioè la tick box se uno ha utilizzato quella roba, oppure proving theorems, implementing standard methods e cose di questo tipo. Tipo, ad esempio, una cosa che trovo giusta, ok, anche per bootstrappare, per provare magari a fare confronti del tuo metodo con altri, è utilizzarla per implementare metodi standard, banalmente, no? Ti risparmi un sacco di tempo per fare i test, oppure anche per rappresentare i dati che hai. Quindi trovo tutto molto ragionevole.
Sì, e allora, giusto per di nuovo dare un po' di contesto, quindi in che modo questa lista già in realtà ci dice un po' in che modo possiamo potenzialmente usare l'LLM mentre lavoriamo a un paper, e questo in realtà non va soltanto nel ok, gli faccio scrivere il paper, oppure ok, gli faccio correggere quello che ho già scritto. Nel nostro ambito, almeno teoricamente, devi scrivere un po' di codice o devi fare teoremi, qualcosa del genere. In generale scrivi codice per il paper, per fare simulazioni, per implementare qualcosa. Quindi tu un LLM o l'AI in generale la usi da lì, dalla scrittura del codice, la puoi usare nel momento in cui scrivi effettivamente il paper per migliorarti il testo. E ora noi adesso li chiamiamo LLM, li chiamiamo l'AI e tutto, però Grammarly esiste da tempo e Grammarly lo usiamo per scrivere paper, no? Perché magari eviti che, non essendo una madrelingua inglese, magari eviti che fai degli errori stupidi, Grammarly ti ritrova, è in qualche modo un aiuto anche quello, come può essere un aiuto utilizzare Copilot durante la scrittura del codice, come può essere utilizzare un LLM per rifrasare una frase che hai già scritto, come può essere utilizzare un LLM per migliorare magari un algoritmo che hai già scritto. Esisto, per esempio, abbiamo parlato l'altra volta di Alpha Evolve di Google, potrei utilizzare un Copilot o qualcosa di simile per dirgli ok, io ho già scritto questa funzione, miglioramela, cerca di vedere se riesci a fare qualcosa di più efficiente. Una cosa che per esempio mi ero trovato a provare a fare e devo dire non era riuscita, nel senso che aveva generato delle cose che non c'avevano troppo senso, era quello di generare idee. Io gli avevo dato un paper e gli avevo detto, ma partendo da qui, come lo evolveresti questo paper, come lo miglioreresti, cioè, avresti delle idee per fare qualcosa in più? Quella volta non aveva dato grandi idee, sinceramente, però penso che sia un altro metodo per usare, no, un LLM. Tu prima parlavi di agenti, un agente che ti assiste nella ricerca, anzi un sistema di agenti, un multiagente che ti assiste nella ricerca, potrebbe essere un sistema in cui tu c'hai uno che ti cerca online magari lo stato dell'arte, uno che preso lo stato dell'arte sotto forma magari parsato in qualche modo ti dice ok, adesso io mi occupo di pensare cose diverse, ci può essere quello che magari butta giù qualche idea e inizia a implementare qualcosa. Quindi un sistema del genere sarebbe sicuramente utile. Poi c'è anche chi utilizza l'LLM per fare da zero dei paper, e qua ci sono vari sistemi, varie aziende che si sono buttate in questo ambito. C'è The AI Scientist di Sakana AI, c'è un sistema che si chiama Zoki. Questi qua ci hanno avuto un po', sono arrivati un po' sui giornali. Perché? Perché sono riusciti tramite i loro sistemi di AI, quindi The AI Scientist, Zoki, e in realtà c'è un altro che si chiama Carl anche, sono riusciti a farsi accettare un paper in conferenze buone conferenze, dove c'è appunto un sistema di peer review. Per esempio The AI Scientist è riuscito a passare in un workshop di iClear, e in quel caso quello che loro avevano fatto era prendere... gli hanno dato libertà assoluta, avevano generato tanti paper, avevano scelti tre migliori tra quelli che erano stati generati, e di questi tre uno aveva passato il sistema di peer review. E in questo caso loro erano in contatto con gli organizzatori del workshop, quindi avevano informato i reviewer e si erano accordati dicendo ok, alcuni dei paper potrebbero essere generati, anche i reviewer stessi sapevano che c'erano dei paper generati dall'AI, e quindi uno di questi è riuscito a passare poi questa review e a essere accettato al workshop, che è un, diciamo, per loro un buon successo. E da qui poi ci sono state varie critiche, perché appunto è stato detto che queste startup stanno cercando di utilizzare il fatto che dei reviewer ti fanno la review e ti danno dei feedback per poi prendere magari feedback sull'articolo e in qualche modo usarlo come training, ma allo stesso tempo stanno cercando di farsi pubblicità utilizzando il fatto che ci sono delle persone che ti fanno review gratis dell'articolo. Quindi se tu inizi a spammare, loro l'hanno scelti 3 di 43 che avevano generato, però potevano allo stesso tempo dire ok, li mandiamo tutti i 43. E quindi in quel modo, diciamo, spammi un po' il processo di peer review e vai a mandare paper che magari non hanno senso, non hanno alcun tipo di valore aggiuntivo. Però li mandi, aggiungi lavoro in più per il reviewer che te lo deve correggere. E di questo ne parliamo dopo. La cosa che è successa ultimamente è quella di Zoki. E ora, loro sono un'altra azienda rispetto a Sakana AI, quella che menzionavo prima. In questo caso si chiama Intology. E quello che loro hanno fatto è stato riuscire a pubblicare un paper a ACL, che è una conferenza di Natural Language Processing, una delle migliori, e loro sono riusciti a entrare proprio nella main track di questa conferenza. Nel loro post dicono che il loro agente, che fa da ricercatore, è in pratica riuscito ad arrivare a una intelligenza a livello di PhD student, perché sono riusciti a entrare in questa conferenza, e quello che sono riusciti a fare, secondo me, è abbastanza... cioè, dovremmo iniziare a chiederci, no, a farci qualche domanda su come loro sono riusciti a fare questa cosa e sul dove stiamo andando, perché comunque è una cosa di cui secondo me vale la pena, magari varrebbe la pena confrontarsi e capire cosa sta succedendo in questo ambito di ricerca. E la cosa che faceva Zoki praticamente è, di nuovo, come The AI Scientist era partito da tanti paper, in pratica, aveva trovato delle direzioni possibili in cui andare, nel senso su che direzioni fare ricerche, e quello che loro dicono che è migliore rispetto ad alcune alternative è che Zoki riesce a identificare le connessioni tra i vari paper e proporre poi delle soluzioni che cercano di risolvere limitazioni, magari di paper, diciamo, che vanno in qualche modo ad essere di entrambi i paper, per esempio, due che sono stati considerati. Va dalla scrittura magari di esperimenti, codice, quindi fino alla scrittura del paper, compreso poi la sperimentazione nel mezzo, quindi ablation study e tutto quello che serve per arrivare a un paper, e ci mette pochi giorni, nel giro di qualche giorno tu hai il paper pronto. Ora poi il paper, la qualità, per carità, loro sono riusciti ad andare lì, bisogna vedere anche quanti l'hanno mandati, quanti sono stati rifiutati, questo non lo dicono. Però è comunque un successo in qualche modo. Andrebbero viste le statistiche, perché di nuovo, se l'hai mandati 200 e uno te l'hanno accettato, è un conto, se ne hai mandato uno e uno l'hanno accettato, è un altro.
Certo.
E questo era quello che è un po', diciamo, lo stato dell'arte riguardo alla scrittura automatica di paper. Volevo soltanto riportare due ultimi pensieri, poi magari facciamo un po' una discussione, perché ci eravamo salvati, anche qui l'avevo trovato sia io, in realtà poi anche Carlo ce ne aveva mandati, due post da LinkedIn. Un post è di Eduardo Ordax, che lavora a AWS, e in pratica lui parlava di come Archive è cambiato nel tempo. Ora, dato che c'è la possibilità di generare in maniera quasi automatica questi articoli, sia che siano che, sia che, li, che, sia, che vengano generati da agenti che fanno ricercatori, sia che magari semplicemente tu dai un prompt, ti fai generare qualcosa e a quel punto scrivi un articolo, molta gente a quanto pare si sente autorizzata a scrivere articoli e buttarli su Archive senza poi che questi articoli ci abbiano davvero un senso. E quindi lui diceva che sì, Archive sta continuando a raddoppiare tipo ogni 2 anni la quantità di articoli che vengono pubblicati, ma c'è anche una grande quantità di articoli che in realtà sono scritti proprio da un AI. E la cosa che lui riporta in questo articolo, non so bene da dove poi abbia preso questo dato, però quello che dice è che un abstract su 5 su Archive mostra segni, diciamo, di LLM, che siano stati scritti da LLM, e questo quindi è già un'informazione interessante. L'altro post, e qui secondo me questo è un punto di vista su cui io mi ci ritrovo moltissimo, è un post di un professore dell'EPFL, Marcel Salaté. E lui dice un po': ma perché non dovresti dire in un journal, quando mandi un journal, che non hai usato GenAI nella tua ricerca? Cioè, non hai usato GenAI per farti leggere il manoscritto e farti magari correggere qualcosa, non hai usato AI per avere dei suggerimenti nel codice. O non hai usato AI, per esempio, per fare una ricerca su quali sono i paper più recenti utilizzando, per esempio, Deep Research. Cioè, lui giustamente dice: l'AI ormai è ovunque, anche nel mondo della scienza, e non sta, secondo lui, rovinando la scienza e la ricerca, ma in realtà il fatto che tu utilizzi un sistema di AI per migliorare, ad esempio, la scrittura del tuo paper, scrivere codice, trovare paper che non avresti citato, migliora la qualità del lavoro che tu poi vai a pubblicare, invece che non lo riduce, lo migliora e basta. L'unica cosa, appunto, sul finale dice: sì, bellissimo tutto, ma la dovete usare un po' col cervello, nel senso, non devi prendere, generare e fine, ma c'è comunque quel passaggio di: ok, lo rileggo, vediamo se effettivamente fa quello che dico. Ok, lo rileggo, vediamo se effettivamente ha scritto quello che avrei voluto scrivere anch'io.
Sì, ma qui infatti ritorna sempre al suo discorso che faceva prima, ovvero la usi se tu conosci quel dominio in cui la stai utilizzando, perché se no altrimenti è
Sì.
tutto veramente carta straccia.
Sì. La cosa adesso, ora magari facciamo un po' di discussione. Io avevo scritto: allora, possiamo vedere questo problema da tre punti di vista diversi. Perché dal punto di vista del reviewer, che magari riceve 5 articoli, e di 5 articoli magari 2 sono generati dall'AI, Io posso capire il punto di vista di alcuni che hanno scritto su alcuni siti ultimamente, che dicevano che non è rispettoso che il tempo del reviewer venga in qualche modo sprecato per leggere articoli dall'AI. E fin qui ci posso stare, ma se l'articolo è scritto dall'AI e è sensato, perché non dovrebbe essere scritto?
Sì, e poi vogliamo aprire anche la parentesi che si guarda dal punto di vista del reviewer, che fai perdere tempo a lui, ma mi domando quanti reviewer svolgono davvero il loro lavoro, nel senso che tipicamente quello che succede ultimamente è che gli articoli vengono dati in pasto ai modelli. Se tu, cioè, se sei un reviewer, ti arriva questo articolo da fare la revisione, viene dato in pasto a un modello e la revisione che ti viene data al tuo articolo è quella data dal modello, che, diciamo, è sempre lo stesso discorso, no? Se la revisione è opportuna, quindi vuol dire che il revisore aveva comunque letto l'articolo, ha conosciuto quindi il dominio dell'articolo e ha ritunato magari la risposta dell'LM in modo tale che potesse dare effettivamente un feedback per poter fare un improvement dell'articolo a colui che l'aveva scritto, per me è ok questa cosa. E lo stesso discorso al contrario, ovvero se io sono una persona che scrive un articolo, conosco il dominio e quell'articolo è grounded, quindi ha senso, per me va bene, non stai facendo perdere il tempo a nessuno. È vero però in entrambi i casi che ci sono i reviewer che ti fanno una revisione che non gli LLM e non la rileggono neanche, quindi il valore della revisione è zero e magari te lo bocciano anche. Dall'altra parte ci sono anche scrittori, persone che scrivono articoli, che invece scrivono articoli fuffa con gli LLM. Quindi sempre lo stesso discorso, no? Ci sono gli estremi, c'è sicuramente il modo per utilizzarli bene.
Sì, esatto, è l'estremo che è poi secondo me sbagliato, perché tu finché dici scrivo l'articolo e lo rileggo, oppure scrivo la review e lo rileggo, ok, il tempo lo sprechi anche se tu devi fare la review di un paper che magari viene mandato tanto per e non c'ha, esatto, un senso, non è che deve essere generato necessariamente da un LLM l'articolo per non avere un senso, e il tempo lo sprechi anche in quel caso.
Sì.
Quindi secondo me dal punto di vista del reviewer ok, ma il reviewer nel momento in cui andrà poi a scrivere un articolo allora non usa AI?
No, infatti non ha senso.
Cioè, io penso che questa crociata, insomma, questa opinione molto forte nel dire no, non si deve usare, sia un po' poco percorribile ormai per come siamo messi oggi, perché come anche diceva nel post sopra quello che avevo citato prima, l'AI è ovunque ormai e noi non riusciamo a dire no, non la usiamo.
Esatto. Mi sembra poca lungimiranza delle persone dicono di non utilizzarla, veramente...
Sì. Da un punto di vista sempre etico, se la vedi da un punto di vista etico e da un punto di vista del ricercatore, lì tu dovresti pensarla, cioè nel senso, se vedi l'etica, dovresti dire ok, io posso, ci sono anche qui due estremi, io la uso per fare cose migliori o la uso per fare tanto di più, nel senso, se è una corsa a pubblicare di più, io potrei usare questi strumenti per pubblicare molto, fregandomene della qualità. E quindi lì anche siamo a due estremi diversi.
Vogliamo dire che viene fatto tuttora anche questa cosa, cioè anche prima degli LLM veniva fatta. Quindi nel senso che fare l'articolino dove cambi due parametri di qualcosa e lo pubblichi, qualche conferenza la trovi sicura da pubblicare. Quindi anche questa parte non la vedo troppo problematica.
Sì, esatto. Però diciamo che qui secondo me c'è un po'... Ti devi mettere un po' dal punto di vista del ricercatore e dire ok, però che senso c'ha nel lungo periodo che io magari mando 10 articoli generati dall'AI? C'ha senso sicuramente perché avrò 10 articoli in più se vengono accettati, però che sono articoli validi? Se sono articoli validi ok, ma se sono articoli che non valgono niente, c'ha senso per il mio curriculum? Dipende un po' da quali sono poi i tuoi obiettivi, chiaramente, quello sì.
Certo, esatto.
Ora, volevo fare un discorso generale finale sulla discussione da un punto di vista più scientifico, diciamo di evoluzione, insomma, di un ambito di ricerca. Ora, il fatto che io utilizzo le AI, se io poi questo utilizzo dell'AI, che sia un utilizzo dell'AI per generare un paper da zero, che sia solo per generare codice, che sia per farmi correggere l'articolo o per avere magari consigli su come avere nuove idee, farmi in mente delle idee diverse. Da un punto di vista proprio di miglioramento della scienza, andare avanti in un ambito, che l'idea l'abbia generata Claude, o che l'ha generata Luca, o che il codice l'ha generato Claude, o che l'ha scritto Luca, cioè cambia. Se io oggi faccio qualcosa e pubblico un articolo in cui vado leggermente in avanti in qualcosa e magari risolvo un piccolo problema che era ancora aperto, tra 3 anni, quando magari quella piccola cosa che è stata fatta viene messa in qualcosa di più grande, viene utilizzata in qualcosa di più grande, a qualcuno interessa qualcosa che originariamente l'idea ce l'aveva avuta Claude? Cioè, io penso che la cosa che ci si dovrebbe chiedere, no? A un certo punto, mettendo da parte tutto il discorso dell'hype, tutto il discorso anche di persone che sono completamente contrarie, dire ok, ma lo utilizzo semplicemente come strumento per lavorare meglio, per avere dei risultati migliori, e se tutti lo utilizziamo siamo tutti sullo stesso livello, tra virgolette, nessuno è avvantaggiato rispetto a un altro, e poi magari però andiamo più veloci nell'innovare, nel portare innovazioni, nel fare ricerca, nel proporre soluzioni a problemi. Cioè, non ci vedo niente di male in tutto ciò, finché pubblichi roba che chiaramente ha senso, finché c'hai una sorta di etica che ti dice ok, questa cosa ha senso, l'ha fatto nell'LM, non me ne frega niente, io sono stato bravo a scrivere il prompt, evidentemente io ho avuto comunque la fortuna che l'LM ha tirato fuori una ricerca di questo tipo, è una ricerca che secondo me c'ha senso, è una ricerca che io porterei avanti, che farei anche da solo, perché non far avanzare anche gli altri?
Sì, comunque, ecco, ti dico una cosa, non credo sia fortuna comunque, nel senso che quel prompt in qualche modo tu l'hai pensato, cioè io credo che comunque sempre, diciamo, anche lì c'è la persona che conosce il dominio,
sì,
che in qualche modo ha portato a osservare che c'era una possibilità in quella direzione. E tra l'altro mi aggiungo a questa cosa, diciamo, La mia scommessa per il futuro è questa. Sicuramente le AI, ma se ne parlava anche qualche tempo fa, sicuramente ci sono tante persone che stanno pubblicando a conferenze dove gli articoli sono completamente scritti con le AI, ma non sono stati mai o dichiarati o spottati in qualche modo, sono stati anche peer reviewati. Però quando si incomincerà a fare bene questo utilizzo delle AI per scrivere articoli scientifici, quello che succede quando vai in accademia o comunque ti occupi di ricerca è che a un certo punto tu inizi a specializzarti sempre più su un dettaglio specifico, per cui il tuo ambito di ricerca è una specifica nicchia e sei molto bravo in quella specifica nicchia, e poi c'è una nicchia di riferimento di ricercatori che sono tutti sono quelli, ok, sono più o meno grandi. Quindi immaginiamoci che inizi a fare ricerca, c'hai una sorta di triangolo di focus davanti a te con la punta che rappresenta la tua specializzazione specifica. Ma ci sono anche altri ricercatori che hanno lo stesso triangolino davanti da loro, quindi con un focus molto specifico. Ad esempio, io nel triangolino, facciamo finta che ci sia algoritmi quantistici, comunque già macro, però supponiamo che sia specifico, e poi c'è dall'altra parte c'è un altro ricercatore che c'ha che riguarda lo sviluppo di non lo so, simulatori ad alte prestazioni con hardware specifici, ok? Allora, l'AI lì è qui che gioca un ruolo fondamentale nel coprire quello spazio inesplorato tra i due triangoli, nel senso che tra le punte ci sono sicuramente un sacco di roba in letteratura che riguardano quei due ambiti, ma l'intersezione di quelli è poco esplorato. E quelli tipicamente oggi perché si esplorino quelle intersezioni, bisogna avere che ci sono due persone che sono all'interno di uno stesso ambiente, che si occupano di cose diverse e incominciano a parlare e scoprono che possono fare un articolo, però non succede molto spesso. Quindi credo che in realtà ora quello che succederà con le AI è esattamente andare a velocizzare né riempire questi spazi che non erano esplorati ma esistono già in qualche modo.
Sì, sì, sono d'accordo, cioè quello che prima era anche scritto, cioè che avevo detto che sta nell'articolo di... ora adesso mi sono dimenticato il nome di quel tool che è stato utilizzato per scrivere l'articolo ASL. Loro che dicevano che avevano preso tanti articoli e che il tool in questione era molto bravo a trovare in qualche modo i collegamenti tra i vari articoli, a differenza magari di The High Scientist o di altre alternative. Quindi ecco, questo è un po' quello che dicevi tu, cioè lui magari ha visto tanti articoli su tematiche più o meno affini, tematiche magari vicine tra loro, ma ha trovato i collegamenti, che è quello che poi magari manca. Magari una persona, cioè oggettivamente non puoi conoscere tutti i campi, no? Magari tu conosci un ambito molto specifico del quantum, però quantum c'è anche altro che tu non conosci, e avere una cosa che magari ti dice ok, ma forse potrei fare, potrei applicare il mio, quello che ho fatto già, in un ambito leggermente diverso, e questo può portare, può avere un effetto diciamo domino tra virgolette, perché magari sì, lo fai in ambito sempre di ricerca, però potresti anche dire ok, adesso però mi trova anche, ma ha trovato anche un'applicazione più reale, più realistica di quello che è la mia ricerca, perché magari tu hai fatto una cosa che però non sai che potresti applicare in un ambito completamente diverso e chiaramente non conosci. Sì. Che ne so, magari una cosa che fai potrebbe essere applicata in chimica.
Esatto.
Potresti non saperlo. Mentre invece se c'hai a disposizione un'intelligenza artificiale, un agente che ti collega un po' a tutti i vari campi, ti può trovare un'applicazione di quello che tu hai fatto. Quindi io, ecco, per concludere un po', non so se vogliamo un po' concludere la cosa, se era un po' capito anche dalle varie puntate precedenti, forse, ma l'utilizzo dell'AI, io mi sembra di essere abbastanza in linea con quello che ha detto anche Eric Smith in quel TEDx, nel senso, se oggi noi smettessimo di utilizzarla e decidessimo in maniera, diciamo, etica, tra virgolette, di dire no, non la utilizziamo nei nostri articoli, non la utilizziamo per scrivere codice, vogliamo che i paper siano completamente senza AI, ci ritroveremmo a essere anche, tra virgolette, superati da invece tante persone che decidono di adottarla. Quindi lì, a quel punto, saresti sostituito. Perché? Perché tu vai a magari a pubblicare un articolo ogni 6 mesi, sparo a caso, perché l'hai fatto da zero, scrivendo codice, scrivendo tutto, mentre invece magari la persona che sta accanto a te utilizza questi strumenti e riesce a dire ok, ma io invece di uno ogni 6 mesi ne pubblico uno ogni 4, perché? Perché lo stato dell'arte magari lo conoscevo, però ho trovato altro e quindi ho perso meno tempo. Il codice mi sono fatto aiutare nello scrivere, gli esperimenti mi ha trovato un sacco di problemini perché io gli ho detto di trovarmi bug. Secondo me ti dà una grossa spinta.
Sì, si dà una grossissima spinta e mi è venuta in mente una cosa mentre stavi parlando, che a parte io sono oggettivamente euforico rispetto a quello che sta succedendo, non so se si capisce, ma veramente...
Sono veramente euforico.
Sono veramente euforico questa cheat, ma mi fa ridere che non so se ti ricordi, ma avevamo fatto un trailer del podcast non so quanti anni fa, in tempi non sospetti, forse...
Avevamo fatto un...
trailer del podcast, se vai su Spotify c'è il trailer,
sì.
E il trailer aveva questo plot, ovvero che potete anche ascoltarlo, ovvero c'era diciamo noi tre che stavamo lavorando a un progetto per creare un'intelligenza artificiale che si occupasse di creare le puntate per noi per il podcast, quindi prendendo le nostre voci, parlando di cose, e la cosa mi fa ridere è che ci siamo arrivati davvero, che al tempo probabilmente non ci si pensava, e anzi sarebbe carino fare proprio un esperimento di questo tipo, siccome abbiamo un sacco di dati online rispetto anche alle nostre tracce vocali, allenare un qualche tipo di modello per fargli fare una puntata con le nostre voci e vedere che esce. Gli diamo come topic qualche notizia della settimana o cose del genere, vediamo che fanno.
Sì, sì, è vero, hai ragione. Direi che possiamo chiuderla qua.
Sì, io...
Tra l'altro, non so, oggi nella pointer chat avevano messo che appunto ora è possibile anche condividere tipo i notebook di notebook LLM, e tra l'altro anche i podcast, quindi non so, magari davvero cioè, potremmo essere sostituiti anche in questo. Sì. Cioè in questo sì, perché se, per fare il podcast stiamo parlando noi e non abbiamo agenti che ci stanno suggerendo cosa dire, quindi il podcast con l'AI probabilmente ci sostituirà.
Sì, assolutamente. E io sono euforico, ma siamo tutti euforici. Sì, ora in realtà sì, stiamo cercando di far rendere euforico anche Eugenio, ma non avevo avuto modo
di fargli vedere. Ma secondo me in realtà lui sa cosa, cioè lui sa, ha usato più di quanto noi pensiamo in realtà. Cioè,
dici?
Usava Cursor già da tempo, quindi forse siamo noi che eravamo un po' indietro. Proveremo, magari se riusciamo organizziamo la prossima volta che facciamo il podcast, glielo facciamo vedere in diretta. E va bene, dai, allora ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer.
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!